appena recitato. E, sì, solo una invocazione che parte con le parole di San Francesco, però se leggiamo bene solo anche un impegno che ci prendiamo, più di un impegno che ci prendiamo, coerente con la nostra scelta, con la nostra professione, con la nostra vocazione. Quindi vale la pena poi di rileggersi ogni tanto anche privatamente questa preghiera, perché il testo ci aiuta a essere sempre più responsabili nella nostra vita come francescani secolari. Quella di oggi è la seconda assemblea precapitolare. È chiaro cosa significa percorso precapitolare, e se volete è interessante quello che Luca Piras nella prima assemblea di ottobre ha sottolineato: ci stiamo preparando al capitolo che alla fine si concluderà con il rinnovo del Consiglio regionale, ma fare capitolo, come siamo detti diverse volte, è ricapitolare, guardare una storia, guardare un cammino fatto, per fare il punto, per interrogarci e guardare il futuro, progettare il futuro insieme. Ecco, non siamo 4 addetti ai lavori, siamo oltre 120-130, quindi questo dà l'idea che il percorso lo si delinea e si progetta insieme. Quindi è anche bello che questo percorso sia scandito non tanto da principi enunciati, ma da domande che ci vogliamo fare, vogliamo far suggerire anche. Ecco perché c'è oggi Attilio, c'è stato Luca la volta scorsa. Luca, per esempio, ha posto una domanda nella prima precapitolare: quanto vale la mia vocazione? È stato un po' provocatorio, ha detto, ma dite una cifra in euro, quanto vale la propria vocazione? Perché il tema della volta scorsa era quello dell'identità e dell'appartenenza. Poi è seguita a novembre, sono seguite le assemblee zonali, anche lì ci siamo posti delle domande, non tanto quelle che poi sono girate nei gruppi, ma di fondo c'erano delle domande, perché prima ci si interroga e poi si prendono delle scelte. No? Dove incontro e vedo Cristo oggi? Era una delle domande. Vivo il mio essere francescano come un dono? Quindi identità e appartenenza, che si sono prolungate come tema attraverso approfondimenti come questi. Al centro di questa nostra assemblea c'è il servizio. Maestro, che cosa dobbiamo fare? E nell'invito che abbiamo ricevuto c'era scritto: rifletteremo sul risvolto concreto del nostro sì al Signore, ovvero sul servizio che in virtù della nostra vocazione siamo chiamati a svolgere all'interno del nostro ordine e anche fuori, come annunciatori di Cristo attraverso testimonianze e atti ben concreti di carità e amore verso tutti i fratelli, sull'esempio di San Francesco. Prima Fabio ha citato il Festival di Sanremo, non si può non citare il Festival di Sanremo, ci ha riempito le serate, per chi se le fate riempire, ha tolto tutto il resto, ha azzerato il resto. Leggevo in un settimanale, prima del festival, dove venivano commentati i testi delle canzoni, i sentimenti tra genitori e figli, o tra nonni e nipoti, dominano i testi, quasi tutti privi di impegno sociale e spiritualità. Qualcuno dice che i festival è un po' lo specchio dell'Italia, spero di no, vabbè. Però questi testi, possiamo dire che se non rappresentano tutto, però segnalano uno sguardo all'interno della propria famiglia, che sta benissimo, ma che non si prolunga oltre. E se si parla di sociale, i rapper urlano, sbraitano, protestano e denunciano. C'è questo atteggiamento. dobbiamo riconoscere che nella nostra società italiana c'è questo atteggiamento di individualismo, di brontolamento, di mugugno, di protesta. C'è qualche altro modo per intervenire nella storia oggi? Ecco, è la domanda di oggi. La domanda di oggi riguarda, dicevo, il servizio. E riguarda la nostra volontà di farci prossimo mettendo le mani nella pasta, quindi non a parole. Sentirci responsabili della vita del nostro ordine prendendoci cura dei fratelli e delle sorelle. Avere lo sguardo aperto alle necessità del mondo, della Chiesa. Francesco vai, ripara la mia casa. Su questo tanti approfondimenti sono stati fatti. Ripara la Chiesa, ripara la società, ma anche prendi pure la malta e i mattoni, perché va bene, Francesco, che tu abbia riparato fisicamente quell'edificio, perché non si è chiamati solo ad un'azione, ad un servizio di testa, intellettuale oppure di principi, ma il nostro servizio è solo un servizio concreto. Ecco perché abbiamo invitato Attilio. Attilio è un professo della Fraternità San Francesco di Milano. E questo è importante sottolinearlo, perché ciascuno di noi francescani, nel momento in cui, oltre ad essere professo della fraternità, è anche qualcos'altro, accoglie un servizio, non assume una carica, un ruolo, una carriera. Quindi, con queste radici di appartenenza alla Fraternità San Francesco di Milano, poi Attilio è anche consigliere internazionale dell'Ordine Francescano Secolare e molte altre cose che lo portano in giro per l'Europa e per il mondo. Allora, vorremmo cominciare questo nostro incontro con due parole di presentazione che non faccio io, ma se ti puoi autopresentare, perché così capiamo anche da dove parte, dove ha le radici questa disponibilità ad un servizio che via via si è dilatato a livello internazionale. Grazie a Silvio.
Prego, grazie a voi. Aspetta, se no uso solo questo. Uso questo, ma. Grazie a voi per avermi invitato, perché fa sempre piacere essere in famiglia. E uno dei doni che questo servizio a cui accennava Gabriele, di essere e visitare le fraternità nel mondo, mi ha confermato che in qualsiasi parte del mondo noi siamo a casa. E questa è una raccomandazione che vi faccio ancora prima di parlare. Se vi capita, e so che qualcuno di voi, lo vedo là nell'angolino, mi abbassa la vista, Gigi per esempio, che va in giro molto spesso, ecco, di informarvi se c'è una presenza francescana e mettervi in contatto prima di andare, perché quando arrivate intanto conoscete della gente, dei fratelli e delle sorelle che hanno delle radici che sono le stesse nostre. Vi permettono di conoscere una cultura che non è solo quella del monumento o delle bellezze naturali, ma è della bellezza della gente che lì vive, opera e serve la propria società. Quindi ecco, questo è un dono che io ho ricevuto mettendomi al servizio dell'ordine, ma subito dall'inizio. Se voi vi ricordate, quando si fa la professione, ci vengono rivolte tre domande, no? Vuoi blibli, non sto a leggere, e noi diciamo voglio, vuoi blibli, voglio, vuoi blibli, voglio. Ecco, tutti questi vogliono dire che noi ci mettiamo al servizio non solo del Signore, ma del Signore attraverso quello che ci chiede, il nostro ordine che volontariamente entriamo a farne parte. E questo è una cosa che per me va indietro nel tempo, perché la mia professione è dell'82, quindi siccome qui si diceva ci sono dei giovani, qualcuno non era ancora nato. È un'altra delle cose qui, avendo chi ha i capelli bianchi e la barba bianca, si rende conto che molto spesso si parla con delle persone, si dà per scontato. E l'altro ieri è successo questo. Quello ti guarda stranito e dice, ma io non ero ancora nato. E allora diciamo, Madonna, quanti anni ho? E per cui, questo è un grazie che vi devo dire proprio di cuore, perché mi permette di stare in famiglia. E proprio in questi giorni sentivo la radio che presentava Padova come la capitale per un anno del volontariato. E allora vi lascio una interrogazione. Il servizio a cui noi siamo chiamati, o su cui oggi rifletteremo, è volontariato oppure c'è una bella differenza tra il volontariato e il nostro servizio? Il secondo punto, una sollecitazione che veniva da Gabriele e che mi è venuta in mente mentre lui parlava, la vado a cercare nel testamento di Francesco. È Francesco che dice, cari fratelli, cominciamo a darci da fare perché fino ad ora non abbiamo fatto niente. E se lo diceva Francesco con quello che ha fatto, mi fermo qui, puntini, puntini, puntini. E un altro aspetto importante, che magari lo mettiamo, oggi si parlava del sale che deve essere aggiunto, è un concetto molto francescano, quello della minorità, che non è una virtù come la povertà, la minorità, ma è un qualcosa che è un condimento di tutto. Noi possiamo servire nella minorità, possiamo essere poveri nella minorità, cioè cosa vuol dire questa minorità? Per cui vi invito anche a riflettere molto su questa parola o su questo aspetto della spiritualità francescana che molto spesso viene trascurato, viene messo da parte. Poi un'altra cosa, prima ancora di cominciare a entrare, è che il canto che abbiamo fatto alla comunione ci insegni che amare è servire. Ecco. Potrei finire il mio intervento e voi potete meditare su queste due parole che avete cantato. Non c'è bisogno di troppe parole, no? Quando uno ama, si mette al servizio. Ma siccome mi hanno chiesto di venire a riempirvi il tempo, allora cercherò di non farvi dormire, ma di farvi riflettere su questa parola o su questo atteggiamento che dobbiamo avere nei confronti degli altri, della fraternità, dell'ambiente, in famiglia. Cioè il servizio è un qualcosa che deve riempire la nostra vita, non è un qualcosa che giro l'interruttore, adesso per un'ora faccio il servizio e poi pluc, per un'altra ora farò qualcosa d'altro. No. E per cercare di capire bene che cos'è il servizio, ho cominciato ad andare sul vocabolario e a leggere che cos'è, almeno la lingua italiana o anche la lingua latina, come definiscono il servizio. Il latino ci comincia a mettere un pochino già più in dubbio, perché dice è un beneficio verso l'altro o è un qualcosa che è utile all'altro. E allora l'italiano invece è molto più ampio, dice, da un rapporto di sudditanza, dedizione completa, prestazioni di lavoro, prestazioni militari, prestazione per rispondere ad esigenze di ordine sociale, faccio un servizio perché, oppure in senso figurato, non voglio buttar via questo cappotto perché mi ha fatto un bel servizio. Oppure questo servizio di piatti, anche quello è servizio. Oppure mi fermo alla stazione di servizio per benzina. Cioè c'è un qualcosa che mi viene dato da questo. Ma il nostro servizio, dove lo mettiamo, non fa parte di nessuna di queste, no? Perché è un qualcosa che presuppone un nostro atteggiamento che deve essere diverso. Giusto perché finire questo excursus sul significato del servizio, una parolina che diciamo spesso è che è molto legato al servizio, ma che nessuno magari lo sa, o se lo sa se ne dimentica, è il saluto che usiamo spesso, che è diventato il saluto universale in tutto il mondo, preso dall'italiano, ciao. Non so se qualcuno di voi sa che ciao è legato alla parola schiavo e a un modo di salutare che poi è tipico del Veneto, servo tuo. E poi schiavo, sciavo, ciao. Quindi quando dite ciao, ricordatevi che non dite ciao, ciao come va, ma dite oh, io sono al tuo servizio, sono tuo schiavo. Magari allora diciamo un po' meno, torniamo a dire buongiorno, buonasera, che ci coinvolge di meno, perché teniamo le distanze. Però ecco, molto spesso si perde il senso delle parole, ma qualche volta è bello rifletterci sopra, no? Perché ci si rende conto come invece ci sia molto, molto senso sotto, molto... Allora, siccome... Quando si parla di racconti molto lunghi, si dice, non partirai mica da Adamo ed Eva per fare la tua presentazione. Io voglio mettervi in crisi e dico, parto proprio da Adamo ed Eva. E quindi preparatevi una cosa che non finisce più. No, andiamo a Adamo ed Eva quando sono nel giardino dell'Eden. Sapete che nella Genesi ci sono due descrizioni della creazione. Nella prima dice... Genesi 1:26 e che Dio dà all'uomo il dominio delle cose. Qualcuno dice che è una traduzione incorretta perché non sarebbe dominio ma sarebbe custodia. E nella seconda descrizione della Genesi, della creazione, lì invece è proprio scritto custodite il giardino. E cosa vuol dire custodire? Che è una parola, un termine che Papa Francesco ha ripreso nella Laudato Si. Custodire vuol dire avere cura, vuol dire fare considerare qualcosa non come nostro, per cui posso fare quello che voglio, ma un qualcosa che io devo passare a qualcun altro. Qualcuno dice... soprattutto nei movimenti ambientalisti, che tipo di mondo vogliamo lasciare ai nostri figli. E questo ci dovrebbe far riflettere. La cultura pelle rossa era compenetrata da questo atteggiamento verso l'ambiente, di rispetto. C'era addirittura una preghiera per quando uccidevano un animale, gli dovevano chiedere scusa, perché dicevano scusa se ti ho ammazzato, ma... dobbiamo farci vestiti, dobbiamo mangiare, i miei figli devono crescere e quindi ti chiedo scusa se ho abusato così di te. Ma per cui questa custodia del creato è una delle cose che l'uomo ha ricevuto come mandato dal Signore al momento della creazione. E a differenza di tanti miti della creazione, il nostro, quello che è nella Bibbia, quindi il nostro racconto della creazione, non è incentrato su una lotta tra il bene e il male, su un qualcosa che viene fuori, ma su un atto d'amore. Già questo ci dovrebbe dire tante cose, no? Perché è ogni cosa che il Signore ha creato, dice... Alla sera, quando si fermava a esaminare quello che aveva fatto, dice, e vide che era una cosa buona. Quindi anche l'uomo era una cosa buona. Poi dopo, povero uomo, qualcosa è successo che ha rotto un po' il meccanismo, ma fondamentalmente noi dovremmo riscoprire questo nostro essere buoni nel confronto di tutto quello che ci circonda, ma come? Attraverso questo servizio di cui si parla. Però oggi noi andremo a vedere un pochino cosa ci chiede la regola, no? Perché noi facciamo parte dell'ordine francescano secolare e quindi abbiamo scelto questa modalità per arrivare al Signore. L'abbiamo scelta l'abbiamo già detto prima, liberamente, ma questa deve diventare la nostra carta d'identità, il nostro abito. Ancora nell'Antico Testamento si parla spesso di servizio, il servizio dei sacerdoti, poi nell'Isaia c'è il servo di Yahweh, che è la prefigurazione di Gesù, e non sto a entrare nei dettagli, ma potete voi tranquillamente andare a leggere il primo canto di Isaia, dove presenta il servo e l'eletto, e quali sono le caratteristiche. Per esempio, una importante: non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino, non verrà meno e non si abbatterà. E anche questi, se li andiamo a ricercare nella modalità con cui Francesco ha vissuto la sua conversione, ce le ritroviamo tutte. Se ricordate la regola non bollata, Francesco non dice andate e annunciate a tutto il mondo, ma dice: quando andate tra gli infedeli, siate loro sottomessi, serviteli, poi se vi chiedono il perché, allora glielo spiegate, ma se no, se non vi chiedono il perché, state zitti e continuate a essere sottomessi e lavorare, che è una modalità. Prima Gabriele parlava del mandato a Francesco, quello vai e ripara la mia chiesa. Molto spesso questo è stato letto come solo la chiesa era ricca e quindi Francesco va come povero, povero in mezzo ai poveri. Ma bisogna pensare anche che la chiesa in quel periodo era molto violenta e Francesco va come non violento. Quindi il modo di servire ha anche questo aspetto. Cioè non dobbiamo imporci, ma dobbiamo stare sottomessi. E ancora, tanto per richiamare sempre quello che ci scrive Francesco, perché è il nostro modello, quando, se vi ricordate, la lettera a un guardiano, dice: se arrivasse un frate molto peccatore, eccetera, eccetera, chiedegli se vuoi essere perdonato. Poi non pretendere che diventi cristiano migliore perché ci sei tu, ma tu amalo. E qui finisce, poi ci penserà il Signore. Quindi nel nostro porci al servizio, l'abbiamo cantato stamattina, ma Lucio lo dice anche Francesco, la base fondamentale è volere bene all'altro, amare l'altro. Un altro esempio forte di servizio è la Madonna. Maria si presenta come: io sono la serva del Signore, no? Quando canta il Magnificat, lo dice veramente, e come fa a concretizzare questa sua disponibilità? Diventa obbediente. Ma poi ci sono ancora tanti altri esempi, anche nel Nuovo Testamento, e anche qui però rispetto all'Antico c'è una piccola differenza, perché nel Vangelo di Giovanni Gesù dice: non vi chiamo più servi, ma amici, perché il servo non sa quello che vuole il padrone, ma voi lo sapete. Allora, attraverso il messaggio di Gesù, noi sappiamo cosa vuole il Signore da noi. Per cui in questo servizio sappiamo che cos'è che dobbiamo fare, dobbiamo darci da fare, perché lo sappiamo bene, è chiaro. Non è qualcosa che tu fai che poi dopo ti dirò un perché. Io ti dico perché, adesso sta a te fare. E quindi c'è un esercizio della nostra libertà anche in questo discorso, perché siamo noi che dobbiamo guardarci in giro, siamo noi che dobbiamo prendere la decisione e renderci disponibili a. Quindi questo discorso ci porta a dire che il servizio è un qualcosa che è legato alla misericordia del Signore, alla misericordia divina. E Francesco nel Testamento ancora dice: Il Signore stesso mi condusse tra loro, quando parla del suo incontro col lebbroso. E quindi quello che attraverso il cammino, adesso voi parlare a te, state pensando e pregando per il vostro capitolo. Il capitolo e il servizio nella fraternità regionale è un servizio che si lega in questo, a quest'ottica, perché noi siamo chiamati a servire anche attraverso, dando una potenzialità a quello che è questo modello, questo corpo che è nella Chiesa, di cui facciamo parte. E se in un corpo manca qualche organo, il corpo non funziona bene, no? E quindi è importante che ognuno sia attivo. Questa, l'assemblea è il momento decisionale, il capitolo è il momento decisionale, è l'organo che decide della vita della fraternità a livello locale, a livello regionale, a livello nazionale, a livello internazionale. I consigli sono degli esecutori di quello che è il mandato che ricevono dalla fraternità. Quindi, ancora, è importantissima la vostra presenza, la vostra sollecitazione, senza timore di dire ma io sto proponendo, perché mi devo alzare a chiedere qualcosa o proporre qualcosa. No, ognuno ha l'autorità, quando è in capitolo, di proporre, di dire. Ancora Francesco dice, anche l'ultimo novizio può alzarsi e parlare perché magari il Signore sta parlando attraverso di lui. Quindi il servizio è una restituzione gratuita, ciò che noi gratuitamente abbiamo avuto. È un modo per mettere in gioco i nostri talenti. E ricordate, no, la parabola, quello che ne riceve tanti, quello che lo nasconde sotto terra perché ha paura di perderlo. Magari una parentesi rapida. Voi sapete cos'è il talento? Il talento non è una moneta, è un'unità di peso. Un talento erano 36 kg di argento. E, occhio e croce, un operaio normale ci metteva una vita a guadagnare un talento. Allora, nella parabola dei talenti, quello che lo nasconde sottoterra per non farlo fruttare, in senso figurato vuol dire butta via la sua vita, perché tutto quello che il Signore gli ha dato perché lo mettesse a frutto durante la sua vita sarà nascosto sottoterra. Arriva alla fine e cosa ha fatto? Nulla. Allora, tutti noi abbiamo ricevuto i nostri talenti, chi ne ha ricevuti 100, chi 1000, chi 1, chi 0,1. Ma tutti noi abbiamo il dovere, come restituzione di questa cosa che abbiamo ricevuto gratuitamente, a farlo fruttare per il Signore. Ecco allora che è attraverso, visto che noi viviamo in fraternità, il nostro modo di vivere, la nostra vocazione è nella fraternità, dobbiamo mettere i nostri talenti a servizio della fraternità. Poi vediamo magari come. Ma una cosa importante è che non dobbiamo fare le cose tanto per farle, ma dobbiamo farle con impegno, con professionalità, mettendoci in gioco totalmente, sia come persone normali, ma anche perché attraverso questo, se crediamo a quanto abbiamo professato, aumenta, è un modo per mettere in gioco e vivere la nostra fede, farla fruttificare. Scusate, ma la mia gola è un po' sifola. Quali sono i pericoli da cui dobbiamo metterci in guardia in questo impegno? Il primo è che il servizio, forse l'ho accennato prima, essendo una cosa che dobbiamo dare gratuitamente e che fa parte della nostra vita, non è dato ad orario. Io dalla 1 alle 2 faccio il servizio, dalle 2 alle 3 no. Ma è un qualcosa che deve compenetrare. Poi è chiaro che l'impegno può essere limitato a un certo periodo di tempo, perché noi abbiamo la famiglia, abbiamo tante altre cose, che ci... noi siamo dei laici, dobbiamo vivere nel mondo, ma che conta è l'atteggiamento, come dicevo prima, di servizio e di minorità. Quindi anche la nostra regola lo esprime molto bene, anche nel lavoro. Noi dobbiamo, il nostro lavoro deve essere visto come una collaborazione alla creazione e non come un qualcosa che devo fare perché così faccio carriera o perché così guadagno di più. Per quale, se ci vengono, ben vengano, mica le buttiamo via. Però il nostro impegno è ben altro, è un'altra testimonianza di un modo diverso di leggere il mondo e magari fatto, come diceva Francesco nella regola non bollata, in silenzio e in servizio. Poi se qualcuno chiede, molto spesso qualcuno dice, ma tu sei uno stupido, cosa continui a lavorare così che poi tanto ti prendi i pesci in faccia? Ecco, allora quello può essere il momento di dire, ma io credo che il lavoro sia bla 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 bla, e spiegare perché vivo il lavoro in questo modo piuttosto che in un altro. Anche questo è un servizio reso alla società, non dimentichiamocelo, perché la testimonianza dei nostri valori è un servizio. Come prima parlavamo di ambiente, metterci in gioco con chi, con i verdi o con chi difende l'ambiente, perché vede il pericolo non tanto perché si altera qualcosa che ha una sua sacralità in quanto creato dal Signore per un certo scopo, ma perché se l'aria è inquinata, i miei polmoni ne soffrono, loro sto male, allora combatto perché devo... No, il nostro modo di confrontarci con queste persone è dire, benissimo, è vero che se l'aria è inquinata, i miei polmoni ne soffrono, ma noi stiamo alterando quel mandato che abbiamo ricevuto dal Signore, di custodire la sua creazione, di collaborare perché cresca in modo migliore. E magari qualcuno ci riflette sopra, no? Quindi, dicevamo, il servizio, perché prima vi chiedevo che differenza ha il servizio di cui parliamo oggi rispetto al volontariato. Il volontariato è un qualcosa che scelgo io. Io mi sento portato a assistere i carcerati, allora mi iscrivo in un'associazione che segue i carcerati e vado una volta alla settimana, una volta al mese, a farmi questo servizio. Il servizio con la fraternità e della fraternità è un po' diverso, perché se la fraternità attraverso il consiglio identifica, per esempio, lo stesso tipo di impegno, quello verso i carcerati, e dice, benissimo, nella nostra fraternità ci sono tre persone che dovrebbero andare come servizio a visitare i carcerati e stare con loro e fare queste, concordandole col cappellano, con chi volete che... E quindi dice, ma allora Gabriele, lui, ecco, chiediamo a voi di andare. Capite che anche se il modo è un po' diverso perché c'è un presupposto diverso rispetto al volontariato. Cioè io vado perché qualcun altro ha identificato che per la mia crescita è importante che io faccia questo servizio. E lo faccio anche se non mi sento portato, non mi sento a posto, però se accetto che è la fraternità che mi aiuta a crescere nella mia fede, allora accetto questo mandato e lo faccio nel modo migliore possibile. È un passaggio delicato, ma è importante secondo me. Poi magari possiamo approfondirlo, discuterlo, oppure nei vostri gruppi pensarci su. Però è veramente importante. E poi un altro aspetto che il volontariato può portare a accentuare e il nostro servizio ci aiuta a non accentuare. È quello che io mi attacco a quello che sto facendo, faccio diventa mio. Faccio questa cosa qui, non c'è nessun altro, ormai sono 20 anni che la faccio, ma perché deve venire un altro che non sa niente? Continuo a farlo io. Invece, uno dei pregi, e magari anche, se volete, dei difetti dello stile francescano è quello della temporaneità. 3 anni, 6 anni, poi stop, tocca a qualcun altro. Che potrebbe avere dei limiti, perché uno dice, oh, ormai l'anno prossimo non mi riguarda più, che vada avanti per inerzia. No, non deve essere così, ma è un modo anche per abituarci al distacco. Noi dobbiamo considerarci servi inutili, ma non tanto perché servi inutili, quindi non contiamo niente, ma perché quando facciamo le cose, le facciamo per amore dell'altro, e se ci viene chiesto di basta, adesso devi fare qualcos'altro, ecco, eccomi Signore, no? Non so se ci avete mai pensato, ma se poi non siete d'accordo, padronissimi, non parlo ex cattedra, parlo da ex sedia, è abbastanza comoda, ma non è una cattedra, quindi tutto quello che dico può essere messo in discussione e sono il primo ad accettare critiche o correzioni. Quindi nemmeno, adesso stavo pensando agli operai della vigna, quando arrivano quelli dell'ultima ora, li pagano allo stesso modo di quelli che hanno lavorato tutto il giorno, però noi tutto il giorno sotto il sole, quelli lì sono arrivati adesso. Ecco, questo qui è abbastanza un modo caratteristico, no? All'interno delle fraternità. Quello lì adesso fa tutto lui. No, non ci vuole. L'invidia deve essere un male da cui bisogna proteggersi, curarsi, quasi come il coronavirus. Mettiamo la mascherina per proteggerci dall'invidia, perché mina l'armonia della fraternità. Ma questo non vuol dire che in fraternità non si può discutere, non si può litigare. Anzi, bisogna discutere, bisogna essere aperti, dire quello che si ha in mente, ma essere pronti anche a essere corretti. Il dialogo è importantissimo. Molte volte proprio per un certo senso di pudore si sta zitti e poi si rimurgina, no? Bisogna essere aperti, dire scusa, ma io non ho capito questo tuo atteggiamento, questa tua frase. Io l'ho capita così, volevi dire così, allora io non sono d'accordo per questo. Volevi dire qualcos'altro, se me lo spieghi mi fai un favore così mi aiuti. Perché è attraverso il confronto che si cresce. Le nostre idee, noi abbiamo tante idee, ma tante idee sono idee preconcette. Se invece le mettiamo in discussione, intanto ci aiutano a capirle meglio, a renderle comprensibili anche all'altro. E in questo processo noi possiamo crescere, perché allora quando ci mettiamo a dialogare con qualcun altro, capiamo che anche gli altri hanno qualcosa da insegnarci e da dirci. E ancora il discorso della minorità. La minorità vuol dire che se io mi trovo a parlare con lui, lo metto su un gradino un po' più alto del mio e quindi lo sto a ascoltare con attenzione, non cioè, tanto lui sa già cosa vuol dirmi, quindi finito. No, allora ogni volta bisogna partire come se fosse la prima volta che lo ascoltiamo, quindi quello che ci dice è nuovo. E la stessa cosa viene fuori dalla parabola del figlio prodigo, no? Il figlio che era sempre stato col papà dice, cavolo, io ho lavorato come una bestia, non mi hai mai dato neanche il vitello da mangiare con i miei amici, era tutto tuo, che servizio fai? Non c'era bisogno che tu lo chiedessi, ma perché? E la stessa cosa è nei rapporti della fraternità, noi siamo membri della fraternità, non c'è bisogno che chiediamo, perché siamo in famiglia, dobbiamo. Però essere in famiglia vuol dire dare, non solo ricevere, anzi, ancora noi dobbiamo passare dalla vita al Vangelo e dal Vangelo alla vita. Il Vangelo dice, se tu dai uno riceverai in cambio 100, quindi diamo in fraternità, e non solo in fraternità, perché poi il nostro campo d'azione, la fraternità è fatta per caricare le pile, per prepararci, per discutere di certi argomenti, per essere pronti poi a testimoniarli al di fuori, nel campo di lavoro, della scuola, dove, insomma, nella vita di tutti i giorni, perché il nostro campo è il mondo. E in questo servizio che sto rendendo all'OFS, nella presidenza del CIOS, una piccola correzione, perché tutti sbagliano quando si parla del Consiglio Internazionale dell'OFS. Il Consiglio Internazionale dell'OFS è fatto dai consiglieri internazionali. Ogni consiglio nazionale ha un consigliere internazionale. Per l'Italia la decisione è stata che il presidente nazionale è anche il consigliere internazionale. Quindi in questo momento Paola Bragion è la consigliera internazionale e fa parte del Consiglio Internazionale dell'OFS, che si riunisce ogni 3 anni nel capitolo generale. Ogni 6 il capitolo generale è anche elettivo e elegge il ministro generale, il vice ministro generale, e proprio perché è molto gravoso radunare persone, i membri che hanno diritto di voto nel capitolo generale sono i consiglieri che fanno parte di quelle fraternità erette, riconosciute, costituite, anzi il termine giusto è costituite. Una fraternità costituita se ha più di 5 fraternità locali. In questo momento costituiti sono circa 90 capitoli consigli nazionali, quindi ci sono 90 consiglieri che vengono da un po'. Immaginate riunire per far funzionare un ordine almeno 2 volte all'anno, che cosa vuol dire in termini di impegno, di costi, di strutture, poi siccome le lingue ufficiali sono 4, di traduzioni. Quindi il capitolo generale, insieme al ministro e la sua, elegge una presidenza, che è una giunta esecutiva formata da altri 8 membri, e ogni membro di questa giunta ha un incarico di responsabilità per una certa area del mondo. Ma non è detto che chi copre è nella presidenza e anche consigliere internazionale. Prende il diritto di voto al capitolo perché fa parte della presidenza. Ecco, io sono stato eletto nella presidenza, ma non sono membro del consiglio. Ci sono perché sono della presidenza, ma non sono un consigliere internazionale. È un meccanismo un po' difficile da capire, perché è un po' da un gergo per specializzati. Però è bene che, quando è possibile, venga spiegata, perché altrimenti non è chiaro come siamo fatti noi, il nostro ordine. Invece, essendo tutti membri dello stesso ordine, è giusto che le cose... Mi scuso se ho fatto questa precisazione, ma... Ecco, allora, adesso andiamo a vedere un pochino, per entrare un po' più, vagliare un po' di più, partendo da Francesco e arrivando a noi. Allora, la vita di Francesco con la conversione va su 2 cammini, no? Il primo è la risposta, l'ha già preannunciata Gabriele, sulla risposta, sul mandato di Crocifisso di San Damiano. Va e ripara la mia chiesa, e lui la prende molto alla lettera, sine glossa, come dice lui, e va e comincia a mettere in piedi i mattoni, e da lì fa tutto un cammino che magari se ne può parlare, ma non è, esula un po' da quello che è il tema della giornata. L'altro è l'incontro con lebbroso, e che lui descrive molto bene nel Testamento. Dice: quando ero nei peccati mi sembrava cosa amara vedere i lebbrosi, ma il Signore mi condusse da essi e io usai con essi misericordia, e allontanandomi da essi ciò che mi sembrava amaro mi fu tramutato in dolcezza di animo e di corpo. A me, al di là di tutto, che è un incontro che tutti conosciamo perché se ne parla quando si parla di Francesco, l'incontro del leproso è quasi il più votato, visto che siamo in termini di festival, delle sue azioni, no? Ma mi pare importante sottolineare qualcosa che si sta scoprendo e si sta mettendo a fuoco ultimamente dagli studiosi moderni, e che è un aspetto che ci lega al servizio che noi oggi siamo chiamati a fare. In questo abbraccio che Francesco fa quando vede gli occhi di questo lebbroso, si dice, o si comincia a leggere, che lui scopre la dignità, una persona che ha la stessa dignità sua. Non è un reietto, è una persona che ha la stessa dignità, che prova i suoi stessi sentimenti di solitudine, di abbandono, ma che la società del tempo cancellava o trascurava in ottica di prevenzione di contagio o di sicurezza personale, che è una cosa che si capisce, la stiamo vivendo in questi giorni, no? Con questo coronavirus, che tutti adesso, i bambini, via. A Milano c'è un grosso quartiere cinese, i ristoranti cinesi sono disperati perché non va più nessuno a mangiare da loro, perché sono cinesi, cinese uguale coronavirus. Tant'è vero che ieri c'è stato un servizio alla televisione locale, regionale, che mostrava il sindaco di Milano che è andato al quartiere cinese e insieme a due o tre hanno comprato quei ravioli fatti al momento e mangiavano, ripresi, mangiare. Questo è tipico, no? Di legare e stigmatizzare una certa cosa in nome della sicurezza. Francesco, in questo incontro, invece si rende conto di questo. Cioè, quella è una persona come me. E allora come faccio a restituirgli la dignità? Gliela restituisco andando insieme, a rischio del contagio, perché era un rischio che... Quindi Francesco si focalizza sui bisogni del leproso, e sulla ricostruzione della sua dignità, che, vista con occhi della fede, anche il leproso era una persona per cui Gesù era morto in croce, quindi salvata e amata da Dio e salvata da Gesù. Quindi, è questo che fa cambiare, quando Francesco metabolizza questa cosa, cambia completamente l'approccio. E, visto che siamo partiti da Adamo ed Eva, ma dobbiamo concludere ai giorni nostri cosa succede? Voi non so se conoscete questa organizzazione francescana che lavora alle Nazioni Unite. Sono ormai 30 anni che è un'associazione, una ONG, che è stata messa insieme da tutte le componenti francescane di qualsiasi tipo. Si dice che il primo ministero comune dei francescani del tempo di Francesco, perché poi i francescani, siccome siamo molto anarchici, ognuno ha cercato di trovare, di vivere a modo suo, o al meglio il messaggio di Francesco, creando i tre ordini, i tre primi ordini, più il Thor, più l'Ops, più le Clarisse, che sono una federazione, più almeno 380 congregazioni francescane di vita attiva. Qualcuno dice, scherzando, che sono più delle stelle del cielo. Comunque, organizzazione non governativa che lavora alle Nazioni Unite ha messo a punto un modo di porsi rispetto ai poveri proprio in questi termini, nel senso di dire: quando noi ci avviciniamo ai poveri, non ci avviciniamo perché noi siamo bravi e loro sono, non hanno voglia di lavorare, ma noi ci dobbiamo a loro, perché la società manca nei loro confronti nel rispetto dei diritti umani. Se voi conoscete la Carta dei diritti umani, c'è scritto il diritto al lavoro, il diritto alla casa, il diritto alla salute. Queste persone hanno violato questi diritti. La società non gli dà la casa. Uno che è senza casa. Allora, quando io mi avvicino a loro, mi devo avvicinare, ancora ci rifacciamo al discorso della minorità, nel riconoscere che a lui manca qualcosa. Noi gli siamo debitori. Quindi non andiamo più da loro perché siamo i mecenati che gli regalano, ma andiamo da loro per aiutarli a riconquistare una dignità che gli è stata tolta. Saranno le condizioni sociali, saranno mille le cause, però di fatto loro hanno una dignità che non è riconosciuta, che gli spetta di diritto, perché la carta, a parte una questione di fede nostra, diciamo, sono salvati, amati da Dio e salvati da Gesù. Ma dal punto di vista sociale, tutte le nazioni del mondo, qualsiasi sia il credo, hanno controfirmato, ratificato la dichiarazione dei diritti universali dell'uomo. Se poi lo vogliamo leggere e scrivere anche come fanno gli inglesi adesso, dell'uomo e della donna. Perché bisogna essere politically correct e quindi uomo è il maschio, non è più l'umanità, quindi dell'uomo e della donna. E addirittura anche i musulmani che hanno ratificato questo, poi ne hanno scritta un'altra, dove alla fine ci hanno aggiunto la chiosa, purché in accordo col Corano. Quindi riconoscono purché in accordo col Corano. Comunque anche loro hanno pensato bene di fare, quindi... Capite allora, questo qui è il manuale che hanno fatto, che è molto pratico e è stato testato prima e aiuta molto chi lavora anche nella caritativa, perché è basato su esperienze molto pratiche. Prima di essere stampato nella versione definitiva è stato provato da chi lavora sul campo. Per l'Italia abbiamo utilizzato un'associazione che c'è a Milano, gestita dai frati minori, che si chiama i Fratelli di San Francesco, che hanno molte attività, ce l'hanno anche i cappuccini, ma per comodità l'abbiamo fatto, se no ci si disperdeva, con loro, e per cui le osservazioni che sono venute hanno permesso di mettere a punto un manuale che è molto pratico, ma è stato provato sul campo, quindi non è solo basato su speculazioni di chi l'ha scritto. Ma chi l'ha scritto, quando poi va a dire, allora, se approcciate, fate così così, queste sono le esperienze, ce l'ha provato. Quindi, prego. Del manuale? È rendere i diritti umani attivi anche per la gente che vive in estrema povertà. È stato tradotto anche in italiano, però non l'hanno mai pubblicato. Quindi se voi andate nel sito di Francisca International lo trovate in inglese, in spagnolo, mi pare in francese. In italiano non ho capito perché, gliel'avevamo tradotto, ma non l'hanno ancora messo in... però lo potete trovare. Allora, questo era una cosa generale. Scendendo in basso, quindi adesso torniamo ancora a noi, io vedo due modi di prestare il nostro servizio con la fraternità e nella fraternità. E c'è un modo che ci proietta all'esterno, a destra, è un modo che ci proietta all'interno, ad intra. Allora, verso l'esterno, ho sentito che molti di voi sono andati all'assemblea di Assisi di 2 settimane fa, a livello di Consiglio nazionale si parla di presenza nel mondo, no? Oppure se andiamo dall'altra parte del mondo francescano, in quello dei frati, si parla di giustizia, pace e integrità del creato. E si parla anche di ambiti caritativi. Allora, quali sono i criteri da utilizzare, secondo me? Poi, opinabili, ve l'ho detto. Quali sono? Una riflessione mia. Il criterio da utilizzare per identificare un bisogno e intervenire sono quelli classici del vedere, giudicare e agire. Allora, vedere. Abbiamo tantissimi strumenti che ci permettono di vedere, di analizzare cosa succede, quello che c'è intorno a noi. A partire da questi strumenti infernali, infernali perché li usiamo male, non perché gli strumenti siano cattivi. Diceva qualcuno che con una Bic si può scrivere un capolavoro come I Promessi Sposi. Quindi lo strumento, poi dopo, è chi lo muove, che è il responsabile di quello che succede. Per esempio, ma anche informandosi attraverso le attività delle Caritas, ci sono tantissimi modi. Qualche anno fa a Milano era stato pubblicato un bellissimo libro a cura della Caritas, che analizzava, faceva un'analisi sociologica della situazione della città e parlava di città parallele che camminano negli stessi luoghi, ma non si incontrano mai. Per esempio, il centro di Milano, ma non so se Padova può essere la stessa, è diventata un po' una zona uffici. Per cui dal mattino alle 9, alle 5 del pomeriggio ci cammina un certo tipo di gente, tutti belli, adesso la cravatta magari non la mettono più, i barettini che servono. 5:30 sparisce tutto questo, arrivano i giovani che fanno un po' di, si trovano, fanno tutti i loro, vanno via questi, quelli che dormono per la strada, quelli che spacciano. E questi mondi camminano, utilizzano gli stessi spazi senza mai incontrarsi o incontrandosi veramente per caso o incontri che non sono desiderati. Ecco, allora, come facciamo noi a decidere come intervenire? Abbiamo questi strumenti. Poi sarà nostra scelta dire che cosa dobbiamo fare. Poi giudicare. Il metodo francescano di giudicare è abbastanza semplice, no? E risale ancora a quello stile della minorità. Siccome noi dobbiamo prenderci cura degli ultimi, dovremmo decidere chi sono quelli che nessuno guarda. Ecco, quello è il nostro campo d'azione. Quindi, ma come? Magari, siccome noi siamo anche un ordine nella Chiesa, siamo al servizio della Chiesa e quindi mettendoci in parallelo, in unione con la Caritas, con queste associazioni, con le congregazioni religiose. Ma perché è bello fare rete, perché si apprendono delle professionalità anche, ma anche con chi non è come noi. Dicevo prima, è importante confrontarsi con gli altri, ci si scopre che nella caritativa abbiamo tanti spazi comuni. Quando avevo più tempo io seguivo un servizio che il convento presso cui c'è la nostra fraternità aveva chiesto alla fraternità, che era quello del centro d'ascolto, quindi l'accoglienza agli immigrati, ai poveri, a tutte queste cose. E avevamo tantissimi tra gli immigrati che erano musulmani e noi eravamo veramente ignoranti chi sono i musulmani, a parte tre cosine lette, sapere che il loro profeta è Maometto e il libro che usano è il Corano, non sapevamo niente di più. Ci siamo messi in rete, siamo andati a Milano, c'è una presenza abbastanza massiccia di realtà musulmane, siamo andati a visitare due o tre imam nei punti chiave dove ci sono gli incontri più e lavoravamo insieme e sull'assistenza ai poveri avevamo un terreno comune. Certo che non potevamo andare a discutere dei massimi sistemi se la Trinità, che per loro è la somma eresia, non discutevamo di queste cose, ma arrivava quello dal paese tal dei tali, aveva bisogno di trovare casa, aveva bisogno di trovare lavoro, e come facciamo? Mettiamoci insieme, voi che magari capite meglio la sua lingua. È stato utilissimo, perché poi è nato un rapporto anche di amicizia con queste persone e ci ha permesso di conoscere meglio anche qual è la loro realtà. E quindi non solo per sentito dire, ma perché ci ha invitati ad approfondire queste tematiche, e viceversa anche a loro che arrivavano a chiedere: ah, ma voi francesi, ma chi è San Francesco? Perché non ci incontriamo e ci raccontate? Noi vi raccontiamo chi è il no, e voi ci raccontate chi è San Francesco. E con un gruppo di loro, addirittura dopo 2 anni, ci hanno chiesto di fare un pellegrinaggio ad Assisi e uno a Roma. E continuiamo in amicizia a vederci, a fare le cose insieme. Ecco, per cui per agire non c'è bisogno di dirlo, no? Una volta che uno ha detto: allora, abbiamo visto questa realtà, abbiamo valutato qual è, adesso diamoci da fare. Rimbocchiamoci le maniche, era il canto di oggi, quello del grembiule. Mettiamo il grembiule e cominciamo a lavare i piedi all'altro. Ma sempre con in spirito di rispetto e di attenzione, di ascolto. Tanto per darvi alcuni esempi, visto che vengono anche dalle parti del mondo. In Corea, c'ero l'anno scorso per la visita fraterna, ho scoperto, hanno avviato una clinica per persone bisognose. Mense di poveri gestite solo dall'OSE, non gestite da in unione come facciamo noi, ci sono i frati che hanno la mensa, andiamo a aiutare a apparecchiare. No, questi qui hanno 2 sedi, una a Seul e una sul mare, dove servono 500 pasti al giorno qui e 500 là. Hanno addirittura, per chi non, gli anziani o quelli che non riescono a camminare, il servizio con dei pulmini che li vanno a prendere, li portano a pranzo, li tengono a chiacchierare un po', poi li riaccompagnano a casa, perché hanno visto che questo è un bisogno della loro area. Non dobbiamo fare la stessa cosa, ma dobbiamo ispirarci. In Congo, in rispetto all'ambiente, in un villaggio, in un'area, c'erano le mangrovie e i lamantini. I lamantini sono quelle specie di foche che sono per l'acqua dolce e che sono anche vegetariani, però danno tanta carne. E sono delle specie in estinzione. Quindi la gente ammazzava i lamantini, tagliava le mangrovie per fare il fuoco. Hanno fatto un progetto per cui, sempre nelle stesse aree, che è una zona un po' paludosa, hanno piantato delle piante speciali che crescono rapidamente e dentro cui i pesci si moltiplicano, iosa. E adesso la gente pesca i pesci, taglia questi arbusti che crescono nell'acqua, lascia stare i lamantini e lascia stare le mangrovie. Quindi l'hanno pensata loro, non è che gliel'abbiamo spiegata da noi europei, che siamo sempre i più bravi, no? Per cui in questa rapporto anche con le altre realtà francescane nel mondo, ci si rende conto che non è vero che noi dobbiamo insegnare a tutti, ma molto spesso siamo noi che dobbiamo imparare. L'attenzione, noi abbiamo un po' la mentalità dell'antica Roma, andiamo a portare la civiltà e poi scopriamo che quelli a cui portiamo la civiltà sono molto più civili di noi e hanno degli atteggiamenti. Ecco allora perché è importante aprirsi. Dicevo, noi siamo, ve lo dicevo prima, se andate in giro per il mondo informatevi se c'è un OSS, ma informatevi anche di cosa fanno E questo c'è la possibilità, sempre con questi strumenti qui, c'è il sito del CIOFS, Consiglio Internazionale dell'OFS, che mette, per esempio, un notiziario che è semestrale, che dà un po' l'immagine di quello che succede, le attività che ci sono nel mondo, che possono essere di ispirazione per fare qualcosa che possa essere, nella realtà in cui viviamo noi, ispirato da qualcuno che invece l'ha fatto, che so, in Nuova Zelanda o in Papua Nuova Guinea. Perché? Perché poi l'uomo è lo stesso dappertutto, le esigenze sono le stesse, le ingiustizie sono le stesse. E un'altra... una proposta che viene sempre di più che un servizio, è sempre un atteggiamento con cui vivere il servizio. La proposta che è stata fatta a livello a tutta la famiglia francescana è quella di stare attenti agli stili di vita. Quindi noi sapete, no, il problema di il 20% del mondo che consuma come tutto il resto. Noi, per quanto ci lamentiamo della nostra situazione in Italia, siamo quella parte che consuma più di quello che dovrebbe. Ecco, lo stile di vita di francescano dovrebbe essere essenziale. Quindi non si dice tagliamo subito, oggi facciamo così, ma dobbiamo essere attenti a queste cose e porcelo come cammino di conversione, anche questo discorso di adattare il nostro stile di vita alla situazione che stiamo vivendo adesso. E poi il Papa ci ha dato una bella spinta forte con la Laudato Si, che se andate a leggere per bene, all'inizio uno rimane un po' perplesso, dice, ma è un'enciclica questa. Non ha il linguaggio aulico dei documenti classici, però poi è veramente piena di... è diventata quella che è la Magna Carta del prossimo millennio. E tutti la leggono, tutti. Quando c'è stato il COP21 a Parigi, eravamo con una delegazione francescana che ha partecipato a COP21 e abbiamo partecipato a un incontro con tutte le ONG, quindi le associazioni non governative, di ispirazione religiosa. Non c'eravamo solo noi cattolici romani, la riunione è stata fatta nella chiesa, nella cattedrale di Parigi dei Luterani, e hanno parlato 11 rappresentanti, anche il rappresentante della nostra delegazione, il rappresentante di un'associazione giovanile musulmana, è partito col suo intervento citando la Laudato Si. E su indicazione o richiesta dei ministri generali, quando è uscita la Laudato Si, avevamo preparato anche una guida piccolina, semplice, allo studio della Laudato Si. E quindi un altro invito che vi faccio nel materiale da porre nella casella giudicare, vedere, io ci metterei anche la Laudato Si, che ci dà una griglia per giudicare ed agire. Saltando un po', perché sennò divento veramente noioso, forse il tempo è... sono ancora in tempo?
Sì,
no.
Sì.
Ecco, il servizio invece, adesso arriviamo allo specifico, all'interno dell'ordine, a tutti i livelli. Allora dicevamo, siccome il servizio non è volontariato, quello che il consiglio attraverso, che sintetizza quello che è l'anima della fraternità, ci chiede, è importante che noi diciamo sì. E so che avete fatto un incontro sull'appartenenza, questo meditare sul senso dell'appartenenza dovrebbe evitare il fatto che dice ma io ho già l'impegno con i gruppi di Padre Pio e quindi mi spiace, non posso fare questa cosa. Non è senso di appartenenza, è qualcos'altro. Magari essere parte dei gruppi di preghiera di Padre Pio mi ha aiutato a chiarire la mia vocazione, ma quando io poi faccio la scelta di rispondere alla vocazione con la professione nell'ordine francescano secolare, quella diventa la mia priorità. Quindi è importante quindi che queste risposte, poi so che nei gruppi di studio ci sono alcune domande che vi fanno riflettere anche queste, ma una che secondo me è importante tenere presente è che il servizio nell'ordine, in quale il consiglio, è un servizio che uno si dimentica, che è fatica, è nascosto, perché è un impegno grosso, e quindi chi lo fa deve avere la nostra gratitudine e la nostra ammirazione, perché è veramente il lavoro nella minorità. Il servire la fraternità è un servizio e non è il ministro, quindi lui è il capo, no? È il servitore dei servitori. E quindi va considerato, va rivalutato anche il rapporto con chi è in consiglio. Quindi il servizio diventa, si parla tanto, costruiamo ponti. Il servizio è un ponte, non un muro. Mi ricordo più se l'ho sentito ieri, ma l'ho sperimentato anche in 2 o 3 posti del mondo, dove fanno i muri, perché ci sono disparità sociali terribili. Magari sono posti incantevoli, dove uno dice, qui è il paradiso terrestre. Poi la gente vive in gabbia, con le guardie giurate armate, perché il filo spinato intorno alla casa dove passa la corrente. Scusate, che vita è che fate voi? Vivete in prigione, vivete in un paradiso, ma vivete in prigione. Perché? Perché i ricchi sono ricchissimi e i poveri sono poverissimi, senza speranze. E quindi bisognerebbe veramente che noi diventiamo... Oggi si parlava del sale del mondo, no? Noi dobbiamo essere sale. Non so se è il piacere di contestare le affermazioni o cose, ma io dicevo, però il sale, se io ne metto troppo, butto via il cibo. Se ne metto poco, come faceva l'esempio il padre, non sa di niente. Devo metterlo giusto. Quindi no, la nostra presenza nel mondo deve essere misurata. Deve essere misurata. Non dobbiamo essere rompiscatole. Dobbiamo trovare l'equilibrio. Soprattutto noi che siamo laici. Perché noi non siamo dei mancati frati o delle mancate suore. La nostra scelta, la nostra vocazione è diversa e dobbiamo essere, viene la parola in italiano, in inglese proud, orgogliosi. Dobbiamo essere orgogliosi di essere, di avere la famiglia, di avere i problemi della famiglia, eccetera, eccetera, e di avere questa vocazione. Non dobbiamo dire, ma se io fossi frate pregherei 2 ore di più. Ma chi se ne frega? Non è il tuo compito pregare 6 ore al giorno. Mi ricordo, ho incontrato l'arcivescovo in Lettonia, che una vocazione tarda, lui ha avuto la vocazione a 45 anni, era un tecnico elettronico, e dice, quando io ho avuto la conversione pregavo 8 ore al giorno, tutto il giorno pregavo. Poi il mio direttore spirituale mi ha detto, ma tu sei matto, prega il giusto e poi fai qualcosa. E dice, anche adesso che sono l'arcivescovo di Riga, adesso io prego il giusto e il resto mi metto al servizio degli altri. Quindi mi raccomando, noi siamo papà di famiglia, mamme di famiglia, nonni, nonne, andiamo a prendere i nipotini all'asilo, li portiamo di qua e di là, e questa è la nostra preghiera. Se lo facciamo con amore, non gli facciamo pesare i figli, ma cavolo, tutti i giorni mi fai portare i bambini, me li devo tenere qui fino alle 7 di sera e poi te li devo riaccompagnare, c'è un traffico tremendo per venire e tornare, ci metto uno. Ma no, lo facciamo con gioia, è il nostro momento. E questo è il modo nostro di essere, questo poco sale che dobbiamo mettere. Quindi mi raccomando, se fate il servizio, non fatelo pesare, fatelo con gioia, sorridendo. E vi lascio con una frase di Santa Madre Teresa di Calcutta che mi è piaciuta molto, che dice: il frutto del silenzio è la preghiera, il frutto della preghiera è la fede, il frutto della fede è l'amore, il frutto dell'amore è il servizio, abbiamo cantato oggi. Il frutto del servizio è la pace, perché se noi andiamo con questo atteggiamento, smontiamo l'altro, dice anche Francesco, lo dicono in tanti, no? Violenza porta violenza. Nel nostro servizio non contano i risultati, quindi non facciamoci problemi, io ho fatto e non ho ottenuto. Ma conta quanto amore mettiamo in ciò che facciamo. Quindi è con questa perla di saggezza di Madre Teresa che vi saluto. Grazie.
Che ci ha aperto il figlio una finestra grandissima, ma veramente grande, che parte da noi stessi, dal nostro servizio ultra, e arriva lontano, non è lontano solo geografico, però veramente col cuore ci sentiamo vicini. È stato veramente bello sentire queste testimonianze di lui che ha vissuto in prima persona, perché si sente che non ha fatto dottrina, lui ha vissuto proprio in prima persona tutto ciò che ci ha relazionato. È stato bello sentirsi vicino, non so, alla Corea, al Congo, sentire queste cose, perché sono veramente stimolanti, no? Apriamo un po' di dibattito, avete domande? Ben volentieri, approfittiamo, stanchiamo noi e figlio adesso con le nostre domande, cosa dite?